Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Dunque, tu sei re. Detto da Pilato, è tutto un programma, un progetto. Lui è un governatore. Fa parte di quella struttura di potere che determina i destini dei popoli. Dunque, tu sei re. La domanda che pone il potere della terra a colui che è posto in catene dinanzi a lui non ha niente però in questo caso di irriverente o di ironico. È una domanda che scruta le profondità del senso, dell'orientamento, per cui è possibile immaginare che ci sia regalità e regalità, governo e governo, struttura di potere e di servizio. E Gesù risponde alla domanda, dunque tu sei re, io sono re, e aggiunge subito dopo, onde evitare qualsiasi equivoco o rischio di cattiva interpretazione, sì, io sono re, per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Una regalità, cioè essere re, essere governo, che si coniuga con la verità. E i seguaci, i sudditi, di questo governo che vuole affermare con forza la verità e nella verità si ascolta la sua voce. Io vorrei che questo passaggio per voi fosse fondamentale nella riflessione che faremo oggi. Gesù è re, quindi ci vuole governare, ci governa perché vuole affermare nel suo governo, il suo programma di governo è la verità, e coloro che vogliono essere all'interno di questo programma, essere suoi seguaci, suoi sudditi, sono coloro che sono irradiati dalla verità, la cercano perché ascoltano la sua voce. Avete sentito la liturgia della parola di oggi, in che maniera ci mostra gli avvenimenti di quest'ultima domenica? Ultima domenica dell'anno liturgico, ultima domenica che ci ha visto per tutte le domeniche dell'anno concentrati, attratti, provocati, spinti dalla parola di Dio. Un passo dopo l'altro abbiamo accolto le indicazioni che il Signore ci ha dato, abbiamo tentato per quanto era in nostro potere e anche rispettosi delle nostre fragilità di mettere in pratica i dettami che il Signore domenica per domenica ci consegnava. Ora siamo alla conclusione di questo anno liturgico e giustamente quando c'è una conclusione si tirano le somme, si ringrazia per quello che è stato vissuto, si dà gloria a Dio per quello che abbiamo ricevuto come dono e si fa anche qualche esame di coscienza e si dice avremmo potuto impegnarci di più, avremmo potuto dare di più, forse abbiamo fatto promesse che non abbiamo mantenuto, certo ci affidiamo alla misericordia di Dio e al suo perdono. Oggi siamo dinanzi alla sua luce, alla sua regalità, non solo per essere sottomessi, perché questo è quello che è giusto che facciano i sudditi, ma per abbandonarci al suo amore. Questa pagina di Giovanni, che racconta dell'incontro tra Gesù e Pilato prima che lui fosse consegnato alla croce e alla morte, è preceduto da due visioni, quella di Daniele e quella di Giovanni nell'Apocalisse. Cioè due visioni profetiche, come abbiamo detto domenica scorsa, due visioni del futuro. Daniele che vede dall'alto dei cieli scendere come uno uguale a figlio dell'uomo, che è un'immagine e un nome che poi sarà recuperata come figura messianica. Anche Gesù parla di se stesso come figlio dell'uomo, perché Daniele vede uno simile a figlio di uno che tiene persona, figura umana, stiamo nell'Antico Testamento, non si parla ancora dell'incarnazione del Verbo, e Daniele vede venire uno simile a figlio dell'uomo, Figlio dell'uomo diventerà il nome del Messia, colui che deve arrivare. E Daniele lo vede e vede che a questo simile a figlio dell'uomo scendere dal cielo è dato potere, gloria e regno. Tutti i popoli e le nazioni lo serviranno. In altri termini, il Messia mandato dal cielo è colui che è venuto a governare i popoli. Se uno volesse chiedere però di che tipo di governo si parla, lui dice, l'altra visione, quella di Giovanni, dice: il Signore Dio ha mandato il suo messaggero, il figlio dell'uomo, che è l'alfa e l'omega, cioè l'inizio e la fine di ogni cosa, colui che viene per essere in mezzo a noi, perché ha fatto con il suo sangue un popolo, ha reso tutte le tribù della terra un unico popolo. Allora la prima riflessione che mi viene dentro è che la regalità di Cristo, il Messia che sta arrivando, mira alla comunione tra i popoli, non alla divisione. Vorrebbe cioè fondamentalmente che gli uomini scoprissero la loro straordinaria forza di completamento, che ognuno si sentisse parte di un progetto in cui l'altro non è escluso. Il governo di Dio è perché gli uomini siano fratelli. È veramente una grande provocazione che mi viene oggi in un tempo di frammentarietà, di divisioni, di opposizioni, di scontri, di guerre, dove l'unico Dio è il Dio del profitto e per ottenere profitto bisogna stare sempre un passo davanti agli altri, schiacciando l'alterità che più che diventare una risorsa diventa un limite. Il Dio che viene, il Messia, il figlio dell'uomo, che viene a raccontare della sua regalità, è uno che insegna che la gioia proviene dalla condivisione, dall'essere fratelli. È il nuovo nome, è un nome che viene pronunciato in una maniera straordinaria, affascinante, formidabile. Ogni uomo è mio fratello, ogni uomo è mio fratello. È pronunciato. Ma la sensazione è che quando l'unico governo è il governo dell'economia e del profitto, se il mio profitto viene leso, ogni uomo è uno scandalo, è un abbaglio, è un limite, è un diverso che va isolato. La verità. Io sono venuto nel mondo per rendere giustizia alla verità e chi mi segue ascolta la verità. La mia parola è verità. Figliolini miei, la differenza che esiste tra il nostro re e i re della terra e che mentre i programmi politici dei re della terra mirano alla soddisfazione di una parte, alla soddisfazione di una piccola parte rispetto alla totalità degli uomini, al proprio, il governo di Dio mira alla giustizia per tutti, mira alla fraternità universale, mira all'accettazione della differenza e la differenza la rende una risorsa, mira alla capacità dell'ascolto, vuole fondamentalmente legare, non dividere, vuole avvicinare, non allontanare, vuole costringere ciascuno di noi allo sforzo dell'unità. In tempi come i nostri, invece, ogni diversità viene accolta come una malattia, come una difficoltà. Il colore della pelle è un problema, il problema della differenza. Poi con una tale ipocrita, condizione di giudizio sulla differenza, perché la differenza non è fatto manco dal valore razziale, che di per sé stesso è in sé una specificazione della nostra realtà, ma il valore razziale deve essere legato al valore economico. Se quella sua particolarità non ha un supporto economico, quelle regge è un diverso da scartare. Si accetta la differenza, qualsiasi essa sia, araba, nera, bianca, di destra, di sinistra, se il portafogli è a posto suo. La differenza non è collocata nei tempi geografici o nei tempi culturali, no, la differenza è data dal valore economico al quale noi siamo sottoposti per l'unica verità. l'uomo ad una dimensione, il denaro, il potere. Per cui quello è extracomunitario perché non tiene un conto in banca, ma diventa un partner se ha un conto in banca. Quello è un nemico se non può entrare in commercio con me. Poi, indipendentemente se rispetta i diritti umani, se rispetta le regole della fraternità, se ha la giustizia, da nemico diventa fondamentalmente compagno di viaggio, perché si possono fare i contratti, perché c'è un ritorno economico. Si passa su tutto, e soprattutto se il valore economico. Beh, mi pare che Gesù invece ha detto: io sono venuto per rendere giustizia alla verità. E la verità è che ogni uomo è mio fratello. Con questo non significa che anche il mio fratello non deve avere rispetto per me e non debba avere le regole che devo seguire io, che non abbia capacità di entrare in dialogo con la mia differenza. Sarebbe troppo facile pensare che io debbo rispettare tutte le differenze degli altri e gli altri non debbano rispettare le mie. Ma forse la mia preclusione, il mio muro, ostacola il dialogo. Ma badate bene che quello che si può fare a giudizio universale sta diventando un problema nelle nostre case. Ciò che diventa in qualche modo una linea di giudizio sui governi mondiali, sta diventando un modo di essere all'interno del nostro vissuto quotidiano, delle nostre case. C'è da meravigliarsi se alla FAO ci dicono che ogni giorno muoiono tantissime persone per fame, e la verità imporrebbe che ognuno di noi facesse qualcosa per salvare una vita. E poi devi vedere che si devono fare delle pubblicità per televisione per rieducare le persone a non gettare il cibo. Ne ho vista una ieri sera: usa questo, usa quest'altro. Lo stanno facendo come una rieducazione, no? Cioè, proviamo a recuperare le cose, a non gettarle. La verità che dovrebbe in qualche maniera condurre i nostri spazi a non sprecare, a non rendere inutile le cose che pure sono utili. In un mondo che muoiono bambini, o che i bambini vengono violati, non soltanto per fatti così detti dal punto di vista della violenza fisica, ma anche dal punto di vista commerciale. Le ultime immagini che hanno fatto il giro per i neomelodici che vendono in qualche maniera. Tra il popolo non si sarebbe mai immaginato precedentemente il fatto che per fare uno spot televisivo si usano i bambini anche in atteggiamenti inequivocabili. La verità. E se il commercio, il benessere economico va sopra tutto e ogni cosa, è ovvio che la verità viene derisa, svenduta, avvilita, compromessa. Se la verità è liberante e io come regalità, la regalità di Cristo, che mi vuole accompagnare in questo regno di verità, io ascolto la sua parola. Ma chi si permette, se ascolta la sua parola, di danneggiare un altro? Come può uno che ascolta la sua parola pensare di poter stare tranquillo se uno per colpa sua sta soffrendo? Se uno ascolta la regalità di Cristo, come può vivere tranquillo se ha fatto del male a qualcuno e questo male sta portando ancora dei frutti? Se uno è della regalità di Cristo, come può pensare di dormire sonni tranquilli mentre altri per causa sua non riescono più a dormire? La verità libera, e chi ascolta la sua parola si rende capace di un regno e di un potere e di una giustizia completamente diversa. Beh, però ovviamente, perché il punto di riferimento suo non sono i regni di questa terra. Cioè, quando uno si affida a Gesù capisce che è proprio un'altra cosa, proprio un'altra cosa a tutti i livelli. Non si cerca il potere per comandare, chi cerca Gesù c'è il potere per servire, non si cerca il potere per non dare quello che bisogna dare per la giustizia, ma si cerca il potere per costruire un mondo più giusto. È tutto completamente diverso da quello che c'è in questo momento nel mondo, anche perché già dalla partenza il regnante Gesù ha scelto un'iconografia diversa, dei segni diversi. Alle corone di diamanti ne ha scelto una di spine. Agli scettri nelle mani ha scelto chiodi acuminati. A troni impreziositi ha scelto la sua croce. Mi aveva ricordato precedentemente che lui era il re, no uno dei re, il re, colui che dà la vita, che si mette davanti, che non manda avanti, si mette davanti e dice: se sto davanti, io per prima prendo su di me la responsabilità, non come gli altri che dice io comando, io decido e voi, io. Non sono un mercenario, bisognerebbe ricordarlo anche quando facciamo i capo ufficio, i capi struttura, i responsabili di azienda, i politici, coloro che hanno decisionalità. No, non sono un mercenario, io sono un buon pastore che do la vita per quello che faccio, Non mando avanti, sono io per prima che ci vado. Perché il mercenario dinanzi al pericolo scappa. Il padre, che non è padrone, il pastore dà la vita, perché segue la verità. Ma se ci sta il criterio economico come criterio di giudizio per ogni cosa e non ci sono i valori fondamentali di giustizia, di pace, di libertà, di verità, di fraternità, beh, tutto... Vedete, a fine di quest'anno io vorrei che noi come comunità, non è che possiamo salvare il mondo, perlomeno ci dicessimo quello che serve per noi, per la verità, per stare bene con noi stessi. Io lo dico a me, perché non è che sto facendo una lezione a voi, non è che sto parlando con me, io parlo prima di me. Anch'io comando, anch'io ho responsabilità nei confronti degli altri. Come ognuno di noi, per la propria parte, bastasse la propria famiglia o per il lavoro che fa, ha una responsabilità nei confronti degli altri. Ognuno di noi dovrebbe guardare al suo potere come servizio. Ognuno di noi dovrebbe capire che se sta a quel posto certamente è per merito suo, ma è per mandato del Padre Eterno. E ognuno di noi, se ha ricevuto il mandato del Padre Eterno e vuole essere nel suo regno, deve costruire il suo regno sulla terra nella verità. Senza infingimenti, senza menzogne, senza tradimenti. Dicendo la verità. Alla fine di quest'anno, in un tempo dove sembra più valere ciò che appare che quello che è, dove il valore economico sembra leggere qualsiasi avvenimento, io chiedo alla mia comunità e a me stesso il percorso della verità, la verità che libera, di essere parte di questo regno straordinario che è il regno di giustizia, di pace, che è il regno di santità, che non è un regno rispetto al mondo vincente, ma è un regno che ti rende felice, dove la diversità è una risorsa, dove gli altri sono una possibilità, dove tutti possono darmi qualcosa indipendentemente dalla loro condizione. Io vorrei un regno dove, quello di Gesù, coloro che stanno avanti si prendono il rischio e la responsabilità dell'essere capi, che avessero dentro di sé la certezza che stare in quella condizione è per se stessi un grande onore, ma un grande onere. E quell'onere gli viene dal fatto che nessuno può essere capo se prima non si mette nelle mani di un Dio che è di misericordia e si sente lui stesso parte di un progetto. Che il Signore Gesù ci faccia comprendere la sua parola, ma da oggi in poi ognuno di noi si sforzerà di sentirsi ministro. Non ministro, ministro, servo, perché questo significa ministro. I ministri erano quelli che servivano a tavola e avevano le tarcisiane, l'abito bianco con le due strisce rosse. Ministro, servo, servo di un'umanità diversa, servo di un mondo migliore, servo di una libertà dove è proclamata la giustizia e la pace. Mentre altri dividono e sembrano di garantire la parte contro un'altra, i cristiani hanno il coraggio di tendere con tutte le difficoltà alla comunione.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.